Ecco, Francesco, ti ridò subito la parola, grata se vorrai darmi un riscontro, un aggancio su questioni.
Mi ricordo, ecco, che nella formulazione del programma io avevo messo proprio come titolo, non so più se della penultima o l'ultima lezione,
Dell'ultima.
ecco, avevo messo proprio così, questo il tema della terra senza male, poi dopo ho fatto marcia indietro e non ho trattato di quell'argomento, ma allora molto, molto semplicemente si tratta di questo. La terra senza male è diciamo così, un tema che è presente nell'antropologia, nell'etnologia, specialmente dei Tupi Guarani. Quindi ci troviamo in Brasile, diciamo così, nel Brasile indigeno. Per terra senza male si intende, è un mito, diciamo, no? E cioè si intende appunto una terra che, come dice il titolo, ecco, di questo, dove il male non esiste. Non esiste nel senso che non c'è bisogno di lavorare per avere il cibo, le risorse alimentari sorgono dalla terra spontaneamente, e non c'è bisogno di ammazzare la selvaggina, perché la selvaggina si offre a noi, ecco, come cibo, eccetera, e così via. La terra senza male è una terra, oltretutto, dove non esiste, guarda caso, l'incompletezza. Tieni presente che i Tupi Guarani, loro usano per indicare gli esseri umani, usano un termine che, tradotto, vuol dire metà. Quindi, per dire esseri umani, si usa, è come se noi dicessimo metà. Noi siamo i metà, ecco. Perché è come dire l'incompletezza, vedi che spunta di nuovo fuori il tema dell'incompletezza. L'incompletezza caratterizza tante cose, eccetera, eccetera, caratterizza in modo particolare l'umanità. Ecco, l'umanità è sempre incompleta, eccetto che nella terra senza male, quindi, come dire, la terra senza male è la terra dopo la morte, ecco, dove, ecco, gli esseri umani raggiungono la condizione della completezza. Detto questo è un mito. Detto questo, nell'etnologia riguardante le popolazioni Tupi Guarani, si è studiato anche i pellegrinaggi, i viaggi che venivano compiuti. Questo già a cominciare dal 500, da quando cioè abbiamo le prime testimonianze di europei in Brasile. Allora veniva chiamata la Francia Artica, no? E abbiamo così i primi missionari che andavano, o viaggiatori, e così via. E già da allora noi abbiamo queste testimonianze, cioè di viaggi compiuti verso la ricerca, compiuti alla ricerca della terra senza mare. Allora, chi da ultimo se n'era occupata era la Hélène Clastres, che era la moglie di Pierre Clastres. Hélène e Pierre Clastres erano stati allievi di Lévi-Strauss e avevano appunto studiato studiato specialmente le popolazioni Tupi-Guarani. Elaine Cluster aveva, negli anni 70, aveva pubblicato un libro intitolato appunto La terra senza mare, e aveva un po' ricostruito, diciamo così, questi viaggi verso la terra senza mare. Questi viaggi erano guidati, diciamo così, da figure di profeti che, come dire, trascinavano dietro di sé appunto queste popolazioni, tenendo presente che erano viaggi molto partecipati, cioè non erano in pochi quelli che appunto si incamminavano e a seguito di questi profeti andavano alla ricerca della terra senza mare. La cosa su cui occorrerebbe appunto riflettere, eccetera, è che tutti, inesorabilmente tutti, questi viaggi finivano in tragedie. Ovviamente la terra senza mare non veniva raggiunta, ovviamente, ma soprattutto, come dire, questi gruppi che si inoltravano, non per conquistare altre terre, lungi da loro l'idea della conquista, insomma, non erano viaggi di conquista di altri territori, ma erano viaggi che si spingevano e si addentravano in territori di altre popolazioni, eccetera, e quindi molto, molto facilmente entravano in contatto, ma in un contatto bellicoso, ecco, e venivano spesso appunto decimati, ecco, dalle altre popolazioni. Poi pensiamo così ai disastri, no? Carestie, difficoltà di trovare cibo. Molto spesso si addentravano nella foresta amazzonica, eccetera, quindi in condizioni, ecco, e tutti questi mali, appunto, tutti questi viaggi finivano appunto in tragedia. A me questo argomento è un argomento che mi interessa molto, perché lo abbino al tema del progresso. Cioè, noi abbiamo questo grande, vogliamo chiamarlo mito, vogliamo chiamarlo tema, diciamo così, del progresso, eccetera, eccetera. E in fondo anche questi viaggi verso la terra senza mare possono essere interpretati come, come dire, ispirati ad un'idea di progresso. Noi progrediamo, il viaggio ci fa progredire, ci farebbe progredire verso appunto questa meta che sarebbe appunto la terra senza mare. Solo che questi viaggi appunto finiscono in tragedia. Queste popolazioni sapevano di tutto questo? Sapevano che finivano così malamente, e ciò nonostante intraprendevano, eccetera? Sono questioni tutte molto, come dire, che lasciano, sono questioni inquietanti, diciamo così, ecco. Io questo libro della Elaine Cluster credo di averlo letto 3 volte, e perché mi inquieta, mi turba, mi eccetera. E non ne ho parlato perché prima di venire da voi a svolgere quella lezione che era intitolata appunto a questo, avevo parlato con alcuni miei ex collaboratori che sono specialisti di quella zona, e mi avevano fatto capire che gli studi, cioè io praticamente ero rimasto fermo agli studi della Elaine Cluster, e loro mi hanno detto ma guarda che qui il dibattito è andato avanti, eccetera, eccetera, e mi hanno fornito un po' di materiale e io non ho avuto il tempo allora per prepararmi e venire da voi con una lezione, riformulata in modo tale da, e sinceramente alzo le mani, non ho avuto neanche ancora adesso il tempo di, e quindi e però insomma, poi mi riprometto di chiedere a questi miei collaboratori di darmi una mano più, no? E non semplicemente indicarmi dei testi su cui dovrei lavorare. Però tutto questo non l'ho ancora fatto. Quindi, come dire, non ho svolto quella lezione perché avevo un po' il dubbio, il sospetto che come dire, le idee che io mi ero fatto studiando la monografia di Alain Clastres, queste idee andrebbero un po' riviste, insomma, in base alle ultime ricerche. Per cui non me la sono sentita e adesso sono ancora però a questo livello molto, chiedo venia, ma non, però è un tema molto, molto bello quando se avrò tempo, spero, ecco, tra un po' qualche mese, perché adesso ho tante altre cose che mi si sono sovraggiunte, eccetera, ma quando casomai avessi poi a te, Florinda, mando un avviso, dico ho fatto.
Era quello che ti stavo chiedendo, appunto, che non ti spiaccia quando avrai materiale, ma anche soltanto se vorrai condividere i riferimenti bibliografici che ti dovessero
aggiungere. Guarda, è tutto materiale in portoghese. Infatti loro, questi miei collaboratori, mi hanno dato questi materiali online, no? Me li hanno, sono lì e io dovrei adesso lavorarci con un po' di pazienza. Io portoghese non lo so. Quindi implica anche un lavorare un po' con una certa difficoltà, con una certa pazienza, bisogna avere del tempo a disposizione.
Posso proporti, insomma, qualora tu avessi piacere in questo senso, possiamo cercare di darci una mano con dei traduttori, cioè trovare il modo di farci supportare con degli strumenti di traduzione adeguati o dei traduttori che possano almeno...
Sì,
magari possiamo aiutarti in questo senso.
Da questo punto di vista, appunto, questi miei ex collaboratori mi aiuterebbero. Però, appunto, dipende da me che non ho ancora avuto il tempo di dire, vabbè, adesso mi metto a studiare le ultime ricerche sulla Terra senza mare.
No, va benissimo, però mi interessa tanto questa cosa che tu hai detto, cioè in qualche modo tu hai rivelato qual è il fondo della tua intenzione, no? Qual è la cosa che ti attrae, cioè in qualche modo tu nel filo del tuo pensiero associ il mito della Terra senza mare e questi viaggi, questi pellegrinaggi, a un altro mito, il mito del progresso, e agli eventuali pellegrinaggi più o meno metaforici verso. Il che mi sembra molto importante, intanto perché spiega come mai poi tu, nella sessione che non ha avuto come tema la Terra senza male, abbia però lavorato sul tema del progresso e del mito.
Sì, certo, esattamente.
Mi si chiarisce questo aspetto molto importante rispetto alla tua intenzione, appunto, no? Cioè,
sì. Una cosa, scusate.
Un secondo, Marco, finisco.
Prego, prego, prego.
Intanto mi chiarisce, dicevo, questa intenzione, come l'intenzione che io ti dicevo proprio della politica culturale che tu stai proponendo, no? Perché c'è un'intenzione, per come io se mi sono fatta capire, politica in questo tipo di lavoro, un'intenzione che io personalmente ritrovo in molti aspetti del progetto di lavoro di McLean. nel suo complesso. E la seconda cosa che mi interessa, che, per la quale mi colpisce molto, e ti pregavo appunto di non dimenticarci, ecco, nel suo lavoro, ma anche di contare su McCree per un eventuale supporto molto pratico, molto valanza, insomma, nel lavoro, perché questo tema, il tema del progresso, il mito del progresso, si lega profondamente al mito della storia, cioè a quella filosofia della storia che attorno alla nozione di progresso si è costruita e che non soltanto Sina dichiara, non soltanto io mi trovo a insegnare, non so se mi spiego, vabbè, potete capire con quale agio, ma Sina ha dichiarato addirittura essere finita o impossibile, insomma, no? Come dire, emersa nella sua impraticabilità. E anche mi interessa perché questo tema, il tema cioè della storia, della costruzione di conoscenza storica e delle modalità possibili della costruzione di conoscenza storica, secondo me ci ha interpellati più volte a McCree e ci interpellerà in un futuro prossimo. E a questo proposito mi viene in mente, nel senso che mi sembra importante e vorrei condividere anche qua, quest'altro tipo di pensiero. Alcuni anni fa, a McCree abbiamo concluso, Sina ha concluso il seminario di filosofia e io l'ho ripreso riecheggiandolo a mio modo nel seminario delle arti dinamiche, con quel passo di Nietzsche, in cui Nietzsche si appella ad un nuovo sapere storico, ad un nuovo modo di costruire e praticare la conoscenza storica. Lui, vabbè, parlava poi di un sapere che rida, che sappia ridere, che sappia danzare, insomma, vabbè, c'è tutto questo aspetto importante, secondo me, ma importante anche rispetto a ciò che dicevi tu sulla scienza. Cioè, mi interessa molto il tuo riscontro a quello che diceva Sina, no? La scienza è una, e Sina si riferiva evidentemente, ma poi potrà dire lui, al metodo delle scienze moderne, cioè a quello che lo scienziato duro, diciamo così, duro e puro, dichiara essere la scienza, cioè, come dire, ciò in base a cui noi occidentali distinguiamo da Galilei in avanti i saperi, no? La varietà dei saperi nella loro efficacia anche, rispetto al sapere scientifico, il quale è tale in quanto si appella ad un certo metodo, no, il metodo che è quello della quantificazione e della sperimentalità, no? Esperimento e quantificazione, anzi quantificazione prima e esperimento poi. Ecco, mi interessava perché penso che Sina si riferisse a questo, ma ciò che tu dicevi sulla possibilità, e questa è una grande proposta secondo me, di lavoro, una grande proposta culturale, insomma, che ci interpella, la possibilità di ripensare, cioè di cominciare a usare nel nostro lessico abituale la parola scienza anche in altri modi. Chiaro, l'etnoscienza è interessantissimo, ti dicevi appunto, proprio mentre si lavorava, cominciavano a diffondere studi sulla etnoscienza o di etnoscienza, cominciava a diffondersi anche l'idea che varie forme di sapere avessero una loro consistenza scientifica. Allora io annotavo, mentre tu parlavi, una cosa che due cose. Allora, la prima è questa: da un certo punto di vista il metodo delle scienze dure, diciamo così, delle scienze naturali, le scienze fisiche, insomma come vogliamo chiamarle, che peraltro è stato per tutte le scienze umane croce e delizia, no? Perché se mi voglio chiamare scienza, io che faccio la scienza che sono, no? Una scienza di quelle umane, diciamo così, antropologiche in senso lato, ecco, l'antropologia in questo senso è il perno di tutta la faccenda, mi trovo in un paradosso, no? In un paradosso che non è solo quello che dicevi tu, e poi è il paradosso dell'oggettività, insomma, no? Quindi come fa l'uomo ad essere oggettivo sull'uomo, come ci può essere una scienza che appunto, vabbè. ma è anche il paradosso del metodo. Cioè, il grosso dibattito in tutte le scienze umane e eminentemente in antropologia e in psicologia, prima poi delle derive della psicologia scientifica, appunto, che vabbè, ok? Il grosso paradosso, come sai tu meglio di chiunque altro, ma credo sappiano anche i soci, è stato proprio quello di capire quale metodo potesse garantire alle scienze umane valore di scientificità, visto che il metodo della scienza uno era e uno resta. Ora, anche nell'ambito delle scienze dure, o scienze fisiche, scienze naturali, come vediamo, in realtà la questione del metodo si sta aprendo, si sta muovendo. Cioè, noi se nel senso comune, diciamo così, il metodo è quello, rimane quello, mi pare di intuire, ma non sono abbastanza a giorno sulla cosa, ma ho come l'impressione che in più di un contesto scientifico in senso stretto, il metodo del quantificare, sperimentare, cominci a... E questo, soprattutto, questa è la mia impressione, sono ignorante poi, soprattutto negli ambiti della fisica. Proprio quella fisica che era l'albero dei saperi scientifici, il modello, no, per Cartesio, sulla base del metodo galileiano. Proprio nella fisica è impossibile pensare, costruire una scienza fisica sulla base del metodo galileiano, questo è il punto, no? Se è una scienza fisica quantistica, ad esempio, no? Della variabilità, della aleatorietà, ma tutta la fisica dell'aleatorio, insomma, è impraticabile sul piano. Quindi questo, beh, da una parte qualche considerazione su questo a lato, ma quello che annotavo in secondo luogo è questo, che mi è sembrato, e vorrei proprio sottoporlo al comune ragionamento o al piccolo consesso che adesso noi siamo. Mi pare che dal tuo dire emergesse un nuovo possibile modo di definire ciò che noi chiameremmo o chiameremo o potremmo chiamare scienza. E questa sarebbe come una proposta lessicale così forte, no? Forse sulla base di ciò che tu dicevi, riprendendo anche in parte Malinowski, ma solo in parte, potremmo dire che i saperi sono scientifici, quei saperi che sono collaudati nella loro efficacia per la sopravvivenza. Cioè, chiameremo scienza ogni sapere che è collaudato in qualche modo all'esperimento di laboratorio, si sostituirebbe il collaudo sul campo, diciamo così, della vita, perché sappiamo benissimo che l'esperimento non ha niente del collaudo nella vita, l'esperimento è un artificio, un artefatto grandioso, ma non è appunto un collaudo empirico, vero e proprio. Quindi sostituire il principio del collaudo a quello dell'esperimento del laboratorio e l'efficacia non ai fini della descrizione, secondo i criteri descrittivi, ad esempio quantitativi, logico-argomentativi, quello che vuoi, ma il criterio della efficacia sul piano della sopravvivenza, no? Quindi un sapere che sia collaudato, quindi ribadito, sperimentato in questo senso, nella sua efficacia per la vita collettiva, lo possiamo chiamare una scienza nuova, non so come dire, no? Un altro modo di intendere scienza. Ecco, questi aspetti sul piano del metodo e del lessico non mi sembrano secondari, sinceramente, in un momento come quello che stiamo vivendo sul piano di tutte le culture e le conoscenze che si confrontano con la onnipervasività acefala, insomma, parrebbe, di certi cascami scientisti peraltro datati, cioè che non sono più all'altezza di quello che poi le scienze davvero fanno o dei problemi che davvero si pongono. Beh, questa era una riflessione a lato, Francesco.
Certo.
Ci sono anche prima domande.
Sì, volevo sapere, Carlo mi dice, senti, se ci sono altri che vogliono parlare. Allora, vedo che c'è Fanfoni. Magari dare la parola a Giovanni Fanfoni, e poi c'è un nuovo intervento di Marco Meneghelli. Lo pregherei allora di per non reiterare, dare prima parola a Fanfoni. Grazie.
Grazie Florinda, buonasera a tutti e grazie per questi interventi. Volevo parlare anch'io della questione della scienza, a maggior ragione dopo l'intervento di Florinda. Inizialmente volevo dire che forse la differenza tra il professor Sini e il professor Motti non è così divaricante, così ampia come sembra, perché, proprio pensando a Kuhn, citato a proposito, bisogna forse distinguere tra il momento della scoperta, la logica della scoperta scientifica, e il momento, quindi quello che è propriamente il momento dell'invenzione del paradigma, che è sostanzialmente l'esperimento esemplare che dà una nuova spiegazione, riesce a includere le spiegazioni precedenti dei fenomeni e ne spiega di nuovi, è più performativo in questo senso. E poi quello che chiama la scienza normale, cioè l'applicazione di tutto ciò che ne deriva dal paradigma. Ecco, in periodo di scienza normale, non di rottura di paradigma, come dice il professor Sini, è quello il riferimento. Florinda parlava del metodo scientifico, che quindi va al di là dell'alternarsi di paradigmi con il periodo di scienza normale, d'accordo, ma io insisterei proprio soprattutto sul fatto che ci sono dei periodi di una relativa stabilità dei principi, delle leggi scientifiche che si considerano governare un certo fenomeno. Poi Lakatos aveva complicato questa visione dicendo che la scienza normale è articolata in una specie di cittadella, quindi c'è un nocciolo duro di nozioni che lo affondano, poi una serie di fenomeni che non vengono spiegati fino in fondo, quindi su cui si verifica la possibilità di far fallire il paradigma iniziale, però insomma l'idea di fondo rimane questa: periodo di relativa stabilità, come gli equilibri punteggiati, vogliamo dire, con rotture di paradigma. E in questo secondo della rottura di paradigma può aver più ragione invece il professor Motti, perché non si sa bene dove si può trovare l'idea che irrompa e crei una nuova scienza normale. Quindi il confronto con altre culture, con altri ambiti che non sono scientifici, può generare idee. Io ho letto proprio pochi giorni fa un piccolo articolo che diceva della ossessione di Abby Warburg per capire se Keplero avesse avuto la possibilità di leggere, mi sembra, Apollonio Rodio, un trattato sulle sezioni coniche di Apollonio Rodio, perché da lì avrebbe tratto l'ispirazione per l'ellisse come forma delle orbite dei pianeti anziché i cerchi, che provocavano una serie di complicazioni, i famosi cicli, epicicli che lo stesso Copernico aveva incontrato, non aveva risolto. Ecco, un trattato dimenticato, sepolto nelle biblioteche, che in verità poi Warburg avrebbe capito avrebbe stabilito che fu letto da Keplero grazie a Cassirer, quindi giri stranissimi, addirittura appunto sarebbe nata una grande amicizia, perché questo avrebbe aiutato Warburg a uscire dalla sua follia, comunque dalla sua crisi esistenziale che aveva portato alle cure di Binswanger. Tante persone coinvolte, tanti ambiti completamente diversi. Dove nasce la scoperta è difficile stabilirlo, e quindi può anche essere che incontrando un popolo amazzonico provengano nuove idee sulla botanica, non lo so. E questo siamo d'accordo. Poi queste nuove idee però vengono, se mi permettete, normalizzate, tradotte appunto in un metodo, in leggi, perché poi lo scopo della scienza è trovare leggi universali, salvo poi scoprire che non sono così universali, ma nel frattempo, finché non se lo si scopre, l'ambizione è che siano universali e quindi permettono previsioni, e valgono ovunque, dalla Cina alla foresta amazzonica a New York. In questo si può comporre, diciamo, l'eventuale possibile dissidio, decidendo però più verso sì, nel senso che alla fine sempre di scienza si tratta. E in questo senso il rapporto con l'alterità, che poi è anche questo, quando il professore Motti dice che i Maori vogliono fare la scienza dei Maori perché rivendicano la loro specificità culturale, stanno utilizzando tutti i concetti occidentali, cultura, la specificità, scienza ovviamente, cioè è un loro modo, probabilmente rivendicativo anche, no? Un po' sciovinista, diremmo noi. Comunque è un loro modo per far propri, e nel far propri li sentono meno imposti, concetti che sono poi occidentali. lo stesso senso di colpa verso il fatto che non ci sia tutta questa differenziazione, che ci sia stata una sopraffazione, è occidentale. Difficile uscirne. Chiudo dicendo, quindi non sono domande, cercavo di ricomporre un po' l'eventuale dissidio. Chiudo dicendo un'opinione personale. Ho presente due film. Uno è Fitzcarraldo di Herzog. Sono tutti film vecchi perché da un po' che non vado al cinema, purtroppo. In cui c'è. Tanto Herzog ha spesso affrontato il rapporto uomo-natura. Lì c'è la storia che conoscete tutti di Klaus Kinski che vuole portare l'opera nel centro della foresta amazzonica. Ovviamente fallisce. E questo, secondo me, può essere esemplificativo di come sia da rinunciare a un tentativo di imporre la nostra civiltà a qualsiasi altro. È stato fatto. Non so se è inevitabile. Probabilmente avendo l'ambizione di essere universali lo è, però certo è una tentazione da rinunciarvi, lo riconosco. Ma d'altro canto, io presento Mosquito Coast di Peter Weir con Harrison Ford, lui è un inventore un po' fuori dai paradigmi, appunto, oggi la società capitalistica e occidentale, e trascina la famiglia, tra l'altro una violenza, perché sono bambini, una moglie, sono altre persone, se vuoi creare qualcosa di nuovo lo fai tu, non trascini altre persone. Comunque, trascina la famiglia nella foresta amazzonica perché cerca di inventarsi un nuovo mondo totalmente lontano e diverso da quello capitalistico occidentale. Fallisce in modo violento e misero anche lui. Ecco, sia la fuga verso un ritorno a una terra senza mare, che non c'è mai stata, sia l'imposizione di una presunta assolutezza e universalità della verità sono le due grandi tentazioni da evitare, questo lo riconosco. Io credo che noi non possiamo, noi come città non riusciamo, non possiamo uscire dai nostri paradigmi. Possiamo trovare nuove idee altrove. Il rischio è che questo altrove stia diventando sempre più occidentale, quindi si impoverisca un po' la possibilità di creare delle novità. Grazie a tutti, intanto, e buona serata.
Grazie.
Sì, vedo che anche Maya Cornacchi ha alzato la mano, allora se c'è un altro intervento di Meneghelli e poi darei la parola a Maya Cornacchia.
Sì, velocissimo. Herzog, che stato citato di Fitzcarraldo, perché io mi sono più recente di film di Herzog, Grizzly Man, quella di Orsi, l'uomo orso, antropologicamente interessante ma un po' estremista, diciamo. Bisogna vedere, insomma, Herzog fa affermazioni a volte un po', per esempio Wim Wenders, insomma, Herzog, anche se poi non è antropologico. La domanda che volevo fare, no, era semplicemente, mi sovveniva la cosa che diceva la risposta del professore Motti fuori da Cambria rispetto alla terra senza mare, o senza il mare, che poi in realtà, oltre a un mito, è anche in filosofia, cioè, l'idea dell'assenza del male. È l'utopia, senza l'utopia, no? L'utopia di Thomas More è la terra senza il mare, in Inghilterra, l'utopica Inghilterra. Quindi in realtà è interessante il tema dell'utopia, che è inquietantissimo, tanto Thomas More ci è rimasto sotto con l'utopia. Più ironico è stato Jonathan Swift con Gulliver, che io adoro, da cui nasce tutta la parodia, l'English humor, non so se fosse scozzese o inglese, ma Swift è straordinario, no? Ma tutta la tradizione utopica, anti-utopica, fino a Orwell e oltre, fino a Black Mirror, cioè tutte le conseguenze dell'assenza di male sono peggio dell'assenza della presenza del bene, cioè di male in peggio, voglio dire. Quando si pensa utopicamente una terra senza il mare, ma questo vale anche per il marxismo, la critica del pensiero utopico. Volevo solo fare questa osservazione, mi pare che c'è una relazione tra terra senza mare e pensiero razionale utopico, con conseguenze nefaste, mediamente.
Grazie, va bene Maya, prego, se vuoi aprire il tuo microfono.
Io volevo solo portare una piccola testimonianza del fatto però che più o meno è tutta la vita che io devo in qualche modo proteggermi da questa richiesta di scientificità nel mio lavoro. E mi ricordo appunto già una ventina di anni fa, dopo 2 anni che lavoravo in hospice con i malati terminali, che la direttrice sanitaria mi ha detto: Maya, ma io non ho ancora capito cosa fai. Perché non scrivi un articolo scientifico? E mi ricordo che io le ho detto, ma mi dici come faccio a misurare la mia relazione con i malati terminali? Io non potrò mai scrivere un articolo scientifico. Poi cioè, ci sono tante persone che sono riuscite a farlo. È anche proprio una postura la mia che mi ha sempre spinto ad andare con il massimo di apertura possibile, di ascolto possibile dentro l'esperienza. E come dicevi tu prima, c'è un modo di procedere che ti porta avanti a partire dal collaudo, non dal fatto che tu vai già con un metodo. Io a questo proposito ricordo che quando ho dovuto dare un nome al lavoro che facevo, ormai saranno 50 anni fa, 40 anni fa, perché avevamo scritto molto, in modo molto sessantottino, un manifesto in morte dell'animazione teatrale, che era il nome del mio lavoro, e io avevo dovuto cambiare nome al mio lavoro e avevo dato il nome di metodo di lavoro organico, perché non allora era parlare di metodo era quasi l'unico modo per poter come si dice, non mi viene la parola adesso, quindi l'avevo chiamato metodo. Quando ho incontrato Pensiero di Sini, io mi ricordo che ho detto: no, ma un metodo parte da delle ipotesi e da un sapere dato e cerca di verificarle. Non è quello che faccio io quello che faccio è parto dall'ascolto e dall'essere il più possibile nell'esperienza. E quindi il mio non è un metodo, perché mi avventuro in quello che non so, non nell'esperienza, non in quello che so già. E allora mi ricordo che l'ho ribattezzato pratica. Poi allora avevo parlato anche con Sini, adesso si chiama da tanti anni pratica di lavoro organico, e avevo avuto la sua benedizione in qualche modo. Ma aveva detto sì, questo nome... parla del tuo lavoro, va bene per il tuo lavoro. Volevo solo dare questa piccola testimonianza, perché per me è sempre stato difficile lavorare con questa postura, con questa modalità, in un mondo che continuava a chiedermi uno statuto di scientificità in quello che facevo. Grazie di tutto a tutti voi.
Grazie a te, Maya, grazie, sì. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Allora, io se posso, mi permetto, approfitto della presenza di Francesco Remotti per consentirmi per smaltire alcune delle domande che mi erano rimaste accumulate, diciamo, accumulate nel cammino delle sessioni. E se non hanno altri da prendere parola, allora mi ripercorro due o tre cose che avevo lasciato in giro, se posso. Dunque, una è questa, mi rivolgo in particolare al professor Remotti. Prima gli chiedo se l'ipotesi che avanzavo prima, cioè che tra il tagliare, il tracciare, il ritagliare e l'abitare e il figurare e quindi il conoscere, il mettere in figura, il determinare, delimitare, vi sia una sostanziale affinità, parentela o continuità. Se questa ipotesi, no? Cioè se questo elemento di somiglianza, il tagliare, il confinare, il determinare, il circoscrivere, ci paresse davvero essere, come dire, ricorsivo, se questo ci paresse davvero essere ricorsivo, allora la domanda che io mi porrei è questa. penso in particolare a tutto quello che Remotti ci ha detto sul macete dei Banande, sul loro essere tagliatori di alberi, della foresta, insomma, ma anche su tutti gli antidoti, diciamo così, o tutte le strategie al solito limitative, no? Rilimitative della distruzione abitativa che presso i Banande stessi egli ha conosciuto. Ecco, se teniamo questa linea allora, e poi l'esempio della limitazione, eccetera, la mia domanda è, ma rispetto invece, come dire, come possiamo, perché ho qualche intuizione, cioè, qualche ipotesi ce l'ho, però insomma vorrei sentirmi dare un riscontro da Remotti, come possiamo invece intendere questo processo, il processo del ritagliare, del figurare presso, ad esempio, popolazioni che vivono come abitatori della foresta, come ad esempio i mambuti, no? I pigmei mambuti, nel loro continuo ritracciare, ridisegnare, risegnare, rimappare in movimento. Ci diceva il professor Remotti che questo modo dei pigmei mambuti di abitare la foresta in realtà è un modo itinerante, insomma, no? A gruppi di 20-25 si spostano di continuo e le loro case, le loro capanne, insomma, sono estremamente agili, si montano e smontano e infine vengono lasciate collassare sui corpi dei morti, no? Ecco, come tagliano? Dov'è il ritaglio? Cioè, come possiamo intendere quindi il processo figurativo ritagliante nella fluidità, nella società liquida pigmea che lo stesso Remotti ci ha raccontato? E quindi più in generale, quali sono i modi del figurare, dell'abitare, del conoscere, no? E quindi del costruire conoscenze, luoghi determinati in quella società liquida globale che, per certi versi, insomma, Bauman, ad esempio, ha inteso evocare come il nostro tratto, uno dei nostri tratti peculiari. Questa è la prima domanda. Poi ho delle domande invece più in dettaglio che riguardano questo aspetto, a suo modo per me sempre legato alla questione del figurare, del ritagliare, dell'abitare, del conoscere. La domanda è questa: non abbiamo, dunque, salvo nelle occasioni cruciali, del resto, nelle quali il professor Remotti ci ha parlato della pratica di canti e danze in contesti di vita peculiari, specifici, di alcune popolazioni di cui ci ha parlato, non abbiamo mai parlato delle arti, diciamo, figurative in senso stretto, no? E non intendo per arti figurative soltanto le arti pittoriche, no? Ma anche ad esempio la scultura, ma anche la mappatura. Abbiamo visto sì le piante di alcuni villaggi, di alcune città mobili, ma appunto l'idea di come le arti figurative, quelle che noi chiameremmo le arti figurative, entrino nelle pratiche di vita delle popolazioni, penso in particolare a quelle del Centrafrica, principalmente evocate. Ecco, questo mi piacerebbe qualche cenno, qualche riferimento, qualche richiamo o anche solo qualche indicazione bibliografica su questo tema, che aprirebbe ovviamente, no, la questione delle arti nelle culture, nelle civiltà africane in particolare. La collegata a questa domanda, una terza, legata a ciò che di solito viene da noi considerato come il non figurativo, no? Nell'ambito delle arti, e cioè l'ornamentale, gli ornamenti. Dunque, penso che sia chiaro a tutti, almeno magari poi invece no, perché è un errore mio, ma insomma, per lo più mi sembra si ritenga che ne so, certi oggetti artistici certe opere d'arte, ad esempio canti, danze, ma anche ciò che è correlato adesso, maschere, ma anche statue, immagini appunto scultoree, nel mondo africano non hanno a che fare con l'ornamentale, con la decorazione, no? Ma hanno funzioni d'uso molto molto precipue, fondamentali, vitali per la sopravvivenza delle rispettive comunità. Ecco, allora c'è invece una dimensione che noi chiameremmo ornamentale, voglio dire, appunto, che ne so, nei tessuti, nell'apporre in quelle che sono le arti minori, secondo noi, no? Quindi appunto la tessitura principalmente, ma anche la progettazione.
Anche le armi.
Le armi, gli oggetti d'uso, insomma, no? Hanno una loro dimensione che noi chiameremmo ornamentale, cioè inutile, voglio dire, e non figurativa. Ecco, questo mio tarlo, mi piacerebbe anche qui qualche, se possibile, se non è una domanda troppo stupida, qualche chiarificazione, qualche indicazione di via o anche solo di lettura, appunto. In altre occasioni invece il tema della festa, dell'arte, del canto, della danza, insomma, è tornata in evidenza in modo prepotente, e me le sono tutte annotate, ci ragionerò, mi sarà molto utile. Ma un'altra cosa che volevo chiedere, un'altra domanda invece, riguarda la trasmissione delle conoscenze, delle pratiche sapienziali, delle pratiche di vita, cioè penso, vabbè, qua in particolare sì, ai Banande, dove già ci ha parlato, di cui già ci ha detto il professor Remotti, esserci alcune istituzioni scolastiche, diciamo, che poi si intrecciano a quelle postcoloniali, insomma, però nella vita tradizionale dei Banande, da una parte, e penso al solito al raffronto, insomma, dei due gruppi che dall'inizio delle lezioni del professor Remotti ci hanno accompagnati, cioè Banande e Bambuti, ecco, presso queste due collettività all'opera, come accade la trasmissione dei saperi, delle conoscenze? Ad esempio, come si insegnano lì dove ad esempio non vi sia scrittura, penso ai Bambuti, come si insegnano i canti, come si insegnano le danze, e come si insegna, cioè, come il sapere passa? C'è un rapporto di mutuo insegnamento tra i piccoli o i più grandicelli e i più piccoli? Ci sono invece delle figure istituzionali che abbiano il compito della educazione collettiva dei piccoli e dei giovani? Ecco, mi interesserebbero queste prime cose, se posso avere un riscontro dal professor Remotti.
Ok, sì, dunque, allora, mi sembra, io mi sono appuntato quattro argomenti, no? Il primo è l'importanza del tagliare.
Sì, se tu, Francesco, condividi che tra questo atto, no, il tagliare, il ritagliare, il circoscrivere e l'abitare e il conoscere, diciamo così, il sapere, vi sia una parentela, e se sì, allora, ecco.
Sì, sì, senz'altro. Allora, io risponderei in questo modo. Ma così, ho fatto qualche lavoretto qualche anno fa, c'è qualche mio scritto su questi argomenti qui, in cui avevo preso spunto da un articolo di un sociologo, Zerubbabel, il quale lui parlava dei gesti elementari, no? Quali sono i gesti elementari, ecco, no? Da un punto di vista umano, eccetera. Certamente il tagliare si impone come uno dei gesti più elementari, tenendo presente che il tagliare cosa comporta? Comporta un separare. Poi però si potrebbe vedere, ecco, Zerubbabel poi lui dice, ma c'è un altro gesto che è altrettanto elementare, che è quello del mettere insieme, dell'ammucchiare.
Okay?
Quindi tagliare e separare.
Pensando all'annodare di cui parla...
Ecco, io ricordo che ero intervenuto su quell'argomento in un mio lavoro, che non ricordo più dove è andato a finire, ma insomma da qualche parte potrei magari trovare, se lo ritrovo te lo mando, te lo giro, e dove io proponevo un terzo gesto altrettanto fondamentale e altrettanto elementare, che è quello dell'intrecciare. Ecco, e questo, fra l'altro, sull'intreccio, certi antropologi come Tim Ingold, per esempio, hanno scritto anche delle cose molto interessanti. Quindi proporrei questa triade, quindi non soltanto il separare, ma separare, ammucchiare, intrecciare. Ecco, questi sono i, diciamo così, le... dico questo perché... ecco, se io adesso, detto questo, guardassi un momento i Banande, certamente i Banande ideologicamente, Florinda, ecco, ideologicamente, loro sono più portati a vedere il tagliare. Ma non è che non pratichino le altre due cose, specialmente l'intreccio, certo che lo praticano. Ti porto un esempio. State lì, che vado. Ecco, vedete questo? Questo è un semplice cesto, un piccolo cestino, questo è ancora più piccolo. Allora, immaginatevi le donne, io mi ricordo benissimo queste scenette, che sono per la strada, vanno al mercato e con un semplice strumento loro si costruiscono, camminando, si costruiscono un oggettino di questo genere, che come vedete è bello, io lo sto toccando, è bello consistente, molto duro, costruito meravigliosamente. Ecco, l'intreccio. I Banande però sono ideologicamente dei tagliatori. Ecco. Sono ideologicamente dei tagliatori, perché loro nascono come abaconni, come distruttori di foresta, tagliare gli alberi. Ecco, questo è il loro principio culturale, basilare, eccetera, eccetera. Per cui io non so se queste cose ve le avevo dette in quell'occasione oppure no, ma A me aveva impressionato quando a un certo momento venivo a scoprire che fondare un villaggio in Ghinande si usa una frase che letteralmente vuol dire tagliare un villaggio. Eritua omui, quel concetto di eritua che vuol dire tagliare, però lì vuol dire fondare un villaggio. Cioè loro interpretano il fondare un villaggio come un tagliare, non nel senso di distruggere, ma nel senso che devi, il taglio è preventivo e preliminare alla fondazione del villaggio. La stessa cosa per un'amicizia: se tu vuoi dire allacciare un'amicizia, tu usi il verbo eritua, che vuol dire tagliare, che a te sembra che sia tutto il contrario, no? Tagliare un'amicizia vuol dire che interrompiamola, invece no, e rituali vuol dire che intrecciamo un'amicizia. Sono tutte cose curiosissime, no? Dove tu vedi come dire, le culture poi dopo, con le loro ideologie, possiamo dire così, deformano addirittura la realtà, addirittura no, la deformano, no, danno una visione molto... ok, detto questo, ecco, tu poi mi chiedevi la scultura, eccetera.
Scusami Francesco, no, prima ti chiedevo dove, come tu leggi la pratica del taglio e ora aggiungo del legare e dell'intrecciare presso una popolazione come quella dei pigmei bambuti, no? Perché appunto nei Bananda è evidente, non so dire, no? Ma nei bambuti pare che nella loro liquidità non vi sia taglio, no?
Ah, sì, certamente. Oh, se invece... per loro tagliare gli alberi no.
Non gli alberi, ma...
ma ecco, sì, certamente. Adesso io non ho, mentre invece per i Banande ho queste nozioni linguistiche che io adesso in questo momento non so fare altrettanto con i pigmei bambuti, cioè non saprei, però indubbiamente, non c'è alcun dubbio che loro non hanno questa fissa, chiamiamola così, questa fissa ideologica sul tagliare, anzi tutto il contrario, ecco, su questo non c'è alcun dubbio, sì. E, ecco, per quanto riguarda appunto la scultura, eccetera, il secondo punto, figurare, canti, danze, arti figurative, sculture, eccetera, eccetera, una cosa molto interessante in Africa, in diverse parti dell'Africa, ma non solo in Africa, è questo, e cioè che la scultura lignea, molto spesso viene concepita come un'arte effimera. Porto un esempio, adesso dovrei darmi del tempo andare a prendere un libro che ho, accontentatevi di quello che dico, ecco. Non so, tra i Bamileke del Camerun, per esempio, scultura lignea raffigurante un capo, immaginati che no, degli scultori si mettono lì e raffigurano il capo. Questa figura del capo viene lasciata all'aperto, alle intemperie, e questa, essendo di legno, dopo un po', ecco, si decompone, marcisce, eccetera. Facciamo un esempio ancora più, i santuari in Bari degli Ibo della Nigeria. Non so se ve ne avevo già parlato nelle lezioni che ho fatto da voi, non mi ricordo più. Ma è molto interessante perché sono delle case, delle costruzioni, ovviamente costruzioni con materiali vegetali. Dentro, sono considerate dei santuari, quindi non abitazioni, e dentro ci sono delle sculture, lignee anche lì, vengono lasciate. Ecco, una volta che è stato costruito il tutto, dopo circa 2 anni di lavoro per costruire, eccetera, eccetera, non ci mettono più mano e lasciano che il tutto vada in decadenza, deperisce. Immaginatevi cosa vuol dire gli acquazzoni, immaginatevi le termiti, immaginatevi tutto quello che, ecco, la domanda che era stata fatta, ma perché? Dopo tutto questo lavoro, lasciate decadere tutto. Ebbene, la risposta che è stata data da un Ibo, questo si verifica che lui era un romanziere, no? Cinua Achebe. La risposta è stata molto bella e molto illuminante, e cioè la risposta è consistita nel dire che queste opere d'arte, perché erano vere e proprie opere d'arte, venivano lasciate deperire per dare spazio alla creatività delle nuove generazioni. È molto interessante, è sociologicamente e culturalmente molto interessante. Cioè, in un certo momento, cioè, che è la mentalità esattamente opposta a quella dei musei. Cioè, noi conserviamo tutto, no? Cioè, poi, come diceva Nietzsche in una delle sue considerazioni inattuali, non so più la prima, la seconda, non ricordo più, adesso voi mi direte dove, e Nietzsche diceva, no, questo senso della storia che riempie, riempie tutto, riempie gli spazi, non hai più spazio. Ecco, qui invece si tratta appunto di lasciare deperire per dare spazio alla creatività delle generazioni che devono venire. Vi potrei portare anche degli esempi oceaniani da questo punto di vista, cioè anche lì il abbandonare le sculture perché appunto deperiscano. Poi l'ornamento, ecco, per quanto riguarda l'ornamento, Florinda, se mi permetti, questo mio libro qua, intitolato Fare Umanità, ecco, nel capitolo terzo c'è, e il capitolo terzo è intitolato L'enigma dell'ornamento. Allora, questo capitolo è in gran parte dedicato, pensa un po' a chi? A Darwin. Darwin affronta con grande lucidità questo tema dell'ornamento, l'importanza dell'ornamento. Ecco. E quello che noi riscontriamo in effetti è l'ornamento che di per sé è inutile, cioè non ha un'utilità così pratica, così evidente, no? Eccetera, eccetera. Per quanto riguarda i banandi, io vi potrei portare questo esempio molto piccolo, molto, molto umile, molto concreto, però anche. Mi ricordo fin dalle prime volte che ero lì, quindi nella seconda metà degli anni 70, ricordo che ero andato a Magheria, il villaggio di Magheria, che era un villaggio dove facevano i vasi di terracotta. Le donne facevano i vasi, perché lì c'erano dei punti dove potevano prendere appunto i materiali con cui fabbricare questi vasi di terracotta, che mettevano poi al sole, no, perché si solidificassero vicini al fuoco, eccetera, eccetera. Ebbene, io ricordo che la cosa che io appresi, non è che abbia lavorato molto su quel tema, però la cosa che appresi e che mi colpì fu questo, che quelle donne mi dicevano: il vaso non è finito fino a che noi non facciamo, erano delle specie di greche, immaginati, niente di che, un ornamento semplicissimo, ma fino a che non facevano questo ornamento, incidendo sulla terracotta ancora un po' maleabile, ecco, tutto attorno al vaso, ecco, e anzi mi dicevano: non possiamo portare al mercato i vasi se manca questo ornamento. Cioè, quindi il vaso, da un punto di vista utilitaristico, è già completo, è già a posto, può già essere utilizzato come vaso, ma non è un vaso fino a che non abbia questo ornamento. Ecco, e questo si trova, non so, sul corpo umano, no? E l'Africa, da questo punto di vista, può portare un mucchio di esempi. Cioè, incidere sul vaso è la stessa, sul vaso di terracotta, è un po' la stessa cosa che scarificare, fare delle scarificazioni sui corpi umani. No? E le scarificazioni sono importanti, ci devono essere queste scarificazioni perché un essere umano possa essere considerato un essere umano. Quindi l'ornamento, nella sua virgolette inutilità di ordine pratico, assume una indispensabilità sotto il profilo antropopoietico. Ecco, questo. E trasmissione delle pratiche. Ah sì, ecco, quello che io credo di poter dire tra Banande, Pigmei, eccetera. Ecco, io ho fatto appunto così. Ho accennato, ecco, al sapere scientifico, un sapere modestamente scientifico che viene. Ecco, io credo di poter dire che questi tipi di saperi venivano trasmessi non attraverso delle istituzioni, non c'erano delle istituzioni. Forse il rituale di iniziazione, i 6 mesi in foresta, ma non mi sembra che poi in realtà fosse questo lo scopo fondamentale. Ecco. Ma questo sapere veniva trasmesso, come dire, quotidianamente, all'occorrenza. Ecco. Ma era un sapere, come dire, democraticamente a disposizione di tutti. Io posso portare questo mini esempio, niente di che. Mi ricordo, ero con alcuni ragazzi, ma erano degli adolescenti. E mi ricordo che più di una volta ero stato rimproverato da loro, perché immaginatevi che così con questi giovani ero andato, così, c'erano degli alberi e loro mi hanno detto: questo albero si chiama così, quest'altro albero si chiama in questo modo, poi nel bananeto mi hanno fatto vedere questo banano qui è un banano maschio, quest'altro un banano femmina, e mi hanno fatto notare. Qualche giorno dopo ci siamo ritrovati di nuovo lì e loro erano rimasti molto meravigliati della mia ignoranza e del fatto che mi fossi dimenticato i nomi di quelle piante, mi fossi dimenticato. Ma questo banano è maschio o femmina? Ah no, ecco, ho fatto una figura veramente, quando io vi dicevo che noi sul campo siamo dei poveracci, ecco, sono anche esempi di questo genere. Cioè, questi qui che dicono: ma tu sei un professore universitario, queste cose non le sai. E noi, questi ragazzi avevano 12, 13, 14 anni, o roba di questo genere. Ma per loro era sapere normale, un sapere del tutto normale. Il sapere botanico è indispensabile per una società di quel genere. Ed è un sapere incorporato, è un sapere che non lo imparano a scuola, lo imparano vivendo. Lo imparano vivendo e lo imparano attraverso la pratica, attraverso l'esperienza. Perché? Perché ti devi addentrare in foresta, perché ti devi aggirarti nel bananeto e devi conoscere le varie piante, eccetera, eccetera. Che questo fa parte della tua vita, della tua sopravvivenza. Ecco, questo è. Quindi direi che sì, certo, per noi dire sapere scientifico significa pensare a laboratori, significa pensare a cose che viene trasmesso attraverso delle istituzioni apposite, no? Quello che io ho in mente è un sapere che secondo me rimane scientifico, è pur sempre scientifico, anche se è modesto, anche se non ha dei laboratori, non ha accademie, e non viene trasmesso da delle istituzioni, ma viene trasmesso appunto in modo così, come dire, quotidianamente, ecco, imparando a sopravvivere in un determinato ambiente, per cui per sopravvivere devi saper distinguere bene quell'albero, che cos'è, cosa non è, che cosa produce, che cosa non produce, se le foglie sono velenose o se invece eccetera eccetera eccetera, ecco. E tutto questo naturalmente insieme ad una nomenclatura, ecco. La prima cosa che devi sapere è saper distinguere con i nomi, ecco. E si meravigliavano che io, occidentale, già piuttosto avanti con gli anni, un autorevole professore addirittura di dell'università, non sapessi queste cose così fondamentali, così elementari. Ecco, questo appunto è quello che voglio dire quando dico che anche loro hanno la loro scienza, anche se noi non la consideriamo tale, ma secondo me la è.
Francesco, come ringraziarti davvero, grazie per questa ulteriore prova di generosità. Io, ci sono due commenti, tra l'altro Giovanni Fanfoni, non siano, mi chiedo se tagliare e intrecciare non siano due operazioni correlate. Yeah. Esatto, si taglia la foresta per disporre del materiale, eccetera. D'altro canto esistono creazioni ex nihilo, oppure si tratta sempre di scomporre quel che si eredita per ricomporre nuove forme. Il rischio della logica museale risiede nella cristallizzazione del passato, rendendolo fine a se stesso. La memoria è al contempo oblio, c'è un equilibrio auspicabile. Allora, intanto ringrazio anche Fanfoni per queste domande, che poi sono proposte di riflessione ulteriore. Ringrazio Francesco Remotti, abbiamo superato la soglia delle 18:30 e vabbè, non commento con altre parole la generosità sconfinata del professor Remotti. Sono grata e direi addirittura commossa per alcune delle risposte che mi ha dato. Tengo a ricordare a tutte e a tutti che sul tema dell'ornamento abbiamo lavorato, io mi precipiterò a leggere questo terzo capitolo di questo tuo libro, che ne ho appunto letti altri, ma questo no, quindi me lo acchiappo subito, e Francesco, dicevo, ma abbiamo lavorato sul tema dell'ornamento in modo abbastanza puntato, centrato, proprio nel corso dell'anno 2021, quando lavoravamo appunto su Vicino Lontano. C'era il seminario delle arti dinamiche che avevamo condotto io e Tommaso Il Dio, che si intitolava Qui e là, l'ornamento o l'arte del frammezzo. E lavoravamo tanto su questo tema, e alcune estratti, riassunti, passaggi si trovano nella mappa del pensiero che ti ho dato, peraltro, sì, Francesco, quella sì, appunto su No, ho detto una scemenza, perché si trovano nella mappa che ancora non è uscita, vicino o lontano, che ti daremo appena l'avremo in mano. Ma al di là di questo, l'altra cosa che mi commuove è che questa proposta di Francesco Remotti sui tre gesti fondamentali, tagliare, legare, ossia intrecciare, sive, intrecciare, che sono le due cose assieme, da una parte noi l'abbiamo vista e l'abbiamo presa in carico in modo direi quasi ossessivo quando lavoravamo, quando lavoravo nel seminario di dinamiche sul tema del montaggio. Ecco, Vera Minazzi che ci sta seguendo, l'editrice, si dice che la nuova mappa è uscita a settembre, quindi ci siamo. Dicevo, lavoravamo sul tema del montaggio, della composizione, seguendo le indicazioni del grande maestro del montaggio Sergei Eisenstein, il quale in alcune pagine cruciali scrive che l'arte dell'intrecciar canestri, dell'intrecciare cesti, è antropologicamente l'arte fondativa del gesto culturale, conoscitivo, che per Eisenstein è reiterato nelle pratiche del montaggio cinematografico.
Bellissimo.
È una traversata che mi commuove, e questa commozione vorrei condividerla ricordando quell'ultima frase su cui tante volte mi è capitato di convocare l'attenzione dei compagni di lavoro, quell'ultima frase dell'ultimo testo che compone la raccolta Il teatro e il suo doppio, d'Antonin Artaud, in cui, frase che non c'è, nel senso che è una frase caduta nell'edizione a stampa, che quindi non si legge se non risalendo ai manoscritti, frase in cui Artaud parla di quello che lui chiamava la testa del teatro, ovvero la testa dell'azione fondativa di ogni figurazione, cioè di ogni ritaglio, di ogni conoscenza, no? Di ogni pratica del conoscere. Lui la chiamava teatro, questa roba qua, e dice: ma chi conosce ancora il gesto che lega e scioglie veramente, senza forma e senza somiglianza, e dove la somiglianza del cavallo non è altro che un'ombra al limite di un grande grido. Chi ha bevuto alla sorgente della vita? Si domandava Artaud in questa frase, no? E io non so che dire, c'è un gioco di consonanze e risonanze che ci aspettano al limite, al limitare dei lavori venturi. Grazie.
Grazie Francesco, grazie.
Grazie.
Francesco, grazie
a tutti voi.
Grazie.
Grazie
davvero.
Buon lavoro, grazie al professor Remotti, grazie a Carlosini, grazie a tutti voi che siete così attivi e collaborativi. Grazie.
Alla prossima.
Arrivederci.
Grazie professore, buona serata a tutti e a tutte.
Buona serata a tutti, grazie.
Buonasera. Grazie, buona serata. Grazie.